Laser.
Il sospiroso arrendersi di intellettuali dentro il fosso dell'impotenza e del tradimento. Dobbiamo pur vanificarlo. E come? Ma con le opere, per Dio, e con il servizio, un termine che la nostra diseducazione civile e vocabolaristica ha respinto con ignominia. Considero servizio sia un articolo, sia un romanzo, sia l'acuto di un tenore, sia la lezione di un maestro elementare. L'arte è certo e sempre una lunga afflizione, come ci disse Guido Piovene, ma al termine di questa personale afflizione, il risultato è, ancora e nuovamente, un servizio.
Servizio è una parola che torna spesso negli articoli di Giovanni Urbino, la cui attività di giornalista, sin dagli esordi, è sempre andata di pari passo con quella di scrittore. Se per mettere in carta un articolo mi basta la mia solita temperatura corporea, che si aggira sui 36 gradi umani, per costruire un romanzo, per dare fosforo a un racconto, devo avere una temperatura intorno ai 40, scrive in un'altra occasione. Ma sia che la penna di Urbino scorra veloce e leggera, quasi volando per la stesura di un articolo, sia che si estenui su un'opera di finzione, si tratterà pur sempre di rendere appunto un servizio al lettore. Urbino non appartiene a corporazioni, non cede a suggestioni verbali, a luoghi comuni, a interessi di bottega, non rinuncia mai all'indipendenza di giudizio, all'onestà intellettuale, a quel minimo di cinismo indispensabile per individuare il male, il bubbone, la piaga e per opporsi a coloro che teorizzano o inventano il male anche dove non c'è, pur di creare falsi scopi e sollevare nuovi fantasmi, come scrive nel 1977 in un pezzo per La Stampa. Il quotidiano torinese è una delle numerose testate con cui collabora. Tra queste, dall'agosto del 1984 al dicembre del 1987, ossia fino alla morte di Urbino, c'è anche Azione, il settimanale di informazione e cultura di Migros Ticino, una collaborazione nata da un incontro casuale avvenuto qui, nei corridoi della RSI, con la giornalista Luciana Caglio, che ci racconta la nascita della fortunata rubrica Fogli Segreti.
Noi ci siamo incontrati per caso, nei corridoi della radio della Svizzera italiana, era nel 1984, e lì il tema trattava del costume, ecco, come sentirsi a proprio agio nella propria epoca, nel proprio ambiente, e con ciò esercitare un assennato spirito critico, se vuole, ecco. Io lo conoscevo attraverso i suoi libri, poi era stata anche la trasposizione cinematografica, eccetera. È stata una sorpresa di coincidenze, nel senso che, da un punto di vista, diciamo, professionale, di mestiere, ecco, una rubrica affine a quella che poi ha fatto lui e che ha intitolato Fogli Segreti, era stata affidata a Bianconi, Piero Bianconi, uno scrittore ticinese, del locarnese, anche critico d'arte, un uomo molto, diciamo, colto, a senso dell'humor, ecco, lui aveva una piccola rubrica dove ogni settimana diceva la sua, in quel senso lì, cioè guardiamoci attorno, vediamo le cose come vanno e cerchiamo di ricavarne una piccola lezione. Gli piaceva, ecco, soprattutto che poi, come italiano, non assumeva quel tono, diciamo, nemo profeta in patria, vado all'estero a sparlare dall'Italia, eccetera. No, veniva all'estero, un estero molto vicino, molto affine, eccetera, dove però aveva il distacco necessario per vedere l'Italia e i suoi guai, ecco. Ed è un po' l'atteggiamento che abbiamo noi in Ticino, se vuole, che rischia di sfociare dell'anti-italianità, perché da un lato siamo di lingua e di cultura, chiamiamola così, italiana, però politicamente svizzeri, capisci? Lui ha capito bene questa forma di dualismo, l'ha vissuta in un altro modo, ma l'ha capita bene.
Prima di ascoltarli vogliamo, Luciana Caglio, dare un'idea degli argomenti trattati da Giovanni Urbino in questi Fogli Segreti.
Ha scritto un bellissimo articolo per noi, i nottambuli, i signori della notte, quelle che passavano le notti a chiacchierare nelle strade. Qualcosa che anche noi, nel nostro piccolo, almeno quelle della mia generazione, che oggi per esempio bisogna continuamente avere manifestazioni, eventi, c'è la maniera dell'evento, no? Soprattutto i giovani, noi giovani di allora il nostro evento era andare in giro di notte a chiacchierare fra di noi, perché tra l'altro non avevamo neanche i soldi per andare nei ritrovi, ecco. E lui però apprezzava questo fatto di riuscire osservando le cose, la quotidianità. Era già abbastanza critico allora, no? Prevedeva, per esempio, come d'altra parte Frutero Docentini, non so, i guai del turismo, nel senso l'obbligo di andare, dare per andare, ecco. Poi anche, diciamo, nei confronti dell'arte, per cui l'improvvisazione ed è subito arte, insomma.
Luciana Caglio ci ha ricordato l'atteggiamento moderatamente partecipe e sufficientemente distaccato, spesso ironicamente rassegnato, con cui Arpino si ingegna per spiegare ai lettori svizzeri costumi, stranezze e magagne degli italiani. A volte il tono è quello che si userebbe per giustificare agli esterrefatti rappresentanti di civiltà evolute le raccapriccianti usanze e le mostruose istituzioni di popoli poco progrediti. Un esempio, la burocrazia, che contraddice quello spirito di servizio a cui, come sappiamo, Arpino tiene moltissimo.
Bisogna amare fortemente l'Italia per sopportare certi italiani, in verità numerosi. Rappresentano quasi tutto lo Stato, il quale, a furia di ampliare i suoi ranghi, creando posti e collocazioni e conseguenti anche se macilente prebende, aumenta di braccia. Se ami questa Italia, devi sopportare quegli italiani che lo Stato stipendia, ma non educa, che lo rappresentano con arroganza nel pochissimo bene e nel diffusissimo male, o malessere, o non essere. Lo Stato italiano ha la stessa iniziale della parola servizio, ma non procura servizi. Molte volte si distingue per la sottigliezza con cui li complica, o li elude, o li scarica sugli altri. Gli italiani che non sono dipendenti dello Stato hanno una atavica paura di questo stesso Stato. La nostra storia è un'enciclopedia di diffidenze, di ricerche di svincolamenti per superare ostacoli di ogni natura, per procurarsi documenti e bolli e trascrizioni di ogni genere. Dal momento in cui nasci, tu, italiano, sei perennemente sorvegliato e sospettato da un elefante occhiuto e pigro, lo Stato, che non si fida, pretende ogni tuo gesto codificabile, schedato, timbrato. E tuttavia gli italiani, quelli che si arrabattano senza aver stipendio governativo, riescono a sopravvivere, avendo ereditato un'enorme esperienza in fatto di movimenti anguilleschi, in fatto di serpentine e salto degli ostacoli. Quando torna da un viaggio, l'italiano medio racconta subito a tutti i suoi conoscenti come è stato facile ricevere una lettera in Inghilterra, come sono impeccabili gli impiegati in un aeroporto svizzero, come sono solleciti i pagamenti francesi. Lo stesso italiano si consola paragonando le brutture e le nefandezze della burocrazia italiana alle ben più feroci consorelle sudamericane o africane o turche, e così rispolvera, se non proprio un tiepido amor di patria, almeno un minimo sollievo. Dopodiché torna in coda, alla stazione o per la pensione, ripetendo le maledizioni di sempre.
Un senso del bene comune che manca a chi a vario titolo amministra la cosa pubblica. Tema che Arpino affronta spesso nell'ultimo periodo della sua vita, quando collabora in Italia con il giornale diretto da Indro Montanelli. Ma la rabbia e la disillusione che condivide con i lettori italiani si stemperano nelle colonne di Azione in una ironia amara, che però non cede alla disperazione. Ecco come dà conto dei problemi in cui annaspa Roma, la capitale.
Che fare quando tutto diventa urgente? Il caos è inevitabile. Quando tutto viene centralizzato da un'amministrazione statale pigra, occhiuta, gelosa delle proprie prerogative, diffidente verso l'esterno, anzi, nemica, gli interventi d'emergenza servono a ben poco. Roma, dicono sempre i suoi figli migliori, e non io, manca di educazione civica, confonde la tolleranza con la licenza, la fraternità di superficie con l'indifferenza. Il Campidoglio che governa la capitale può essere rosso o nero o di qualsiasi altro colore, ha tempo solamente per mettere cerotti sulle piaghe, anziché guarirle. La città da una parte crolla, dall'altra, appena piove, s'allaga. Nelle fogne vi sono più topi e ladri che scavano per le loro imprese che non addetti ai lavori di restauro. I monumenti resistono solo se ingabbiati. L'elenco delle doglianze riempirebbe la più vasta delle enciclopedie. Assediata da quartieri periferici invivibili, la città appare come esplosa, disintegrata, senza una testa, ridotta ad un unico e immane corpo, sbatacchiato qua e là. Le mostruosità che i futurologi appioppano alle metropoli del 2000, Roma le vive già oggi, seppure all'italiana, cioè con una goccia ancora di sopportazione e un minimo di astuta bonomia. Il problema è tragico, ma non è serio, direbbe Flaiano, che di Roma si intendeva. In attesa che venga preso sul serio, invecchieremo. Ed è perfettamente inutile caro signore che sta ascoltandomi, pensare a Nerone.
Parole che sembra siano state scritte mezz'ora fa, le commenta per noi una firma prestigiosa del giornalismo italiano, Bruno Quaranta, che di Arpino è stato collega e amico.
Giovanni Arpino, lo scrittore, il giornalista, l'uomo, risalta come un anti-italiano, come una coscienza morale, soprattutto dal suo punto di vista di cittadino di Torino, ancorché di adozione, la sua città patria. Guarda con un occhio particolarmente acuto e acuminato i malanni d'Italia e i malanni della capitale d'Italia, i malanni romani. E io credo che si sia ricordato, scrivendo questo foglio, questa pagina, di Pirandello. Pirandello che peraltro nel Fu Mattia Pascal accoglie qualche pagina ambientata a Torino. Il Pirandello che, riferendosi a Roma, ricordava nel Fu Mattia Pascal che i papi ne avevano fatto a modo loro un'acqua santiera e noi italiani a modo nostro ne abbiamo fatto un portacenere.
Ma non sempre Arpino riesce a mantenere il distacco necessario per descrivere i mali dell'Italia senza cedere alla rabbia. Non ci riesce quando vede che il suo lavoro, il lavoro di giornalista, e qui torniamo alla nobile idea del servizio reso al lettore, viene esercitato da servi del luogo comune, balordi dell'informazione, scalzacani dell'opinione, tra cui l'anonimo, ideologizzato e superficiale estensore di una guida turistica dedicata alla Svizzera, in cui Arpino legge, trasecolando, frasi come «gran parte della popolazione dimostra di preferire trafficanti d'alto bordo legati alla mafia piuttosto che gli emigrati italiani», oppure «dietro la facciata tirata lucido, le strade pulite, gli orologi che spaccano il secondo, le vacche più grasse del mondo, la Svizzera dà spesso l'idea di essere abitata in maggioranza da squallidi opportunisti». E qui Arpino davvero non ci vede più.
Ignoriamo l'identità di questo perfetto imbecille che sul periodico rizzoliano ha scritto tante amenità. È sicuramente un debilitato mentale, forse anche un individuo bisognoso di cure e attenzioni urgenti, però vive a Milano e usufruisce di tutti i favori che lo Stato semilibero italiano concede ai suoi cittadini. Nessun ricovero per i matti, nessun arresto per chi sabota le ferrovie, nessun provvedimento per chi vende la droga, nessun licenziamento per chi pubblica su una rivista le baggianate più inverosimili e offensive. Costui, che il cielo lo assista, anzi lo punisca se il cielo è, seguiterà a percepire stipendio, tredicesime e quattordicesime, mutui per la casa, tutela del comitato redazionale, ha diritto all'invenzione nefanda. Al massimo si potrà dire di lui nei corridoi del giornale: bisogna aver pazienza, è un po' matto e non documentato, ma non morde, certe volte è persino gentile, davanti al direttore bela con grazia infinita. Un episodio piccolo, piccolissimo. Forse non avrei nemmeno dovuto ricordarlo, ma per chi intende il giornalismo come servizio, come autentico e maiuscolo servizio, è un fattarello che ferisce, umilia, disamora e immalinconisce.
Una riflessione sul giornalismo su cui sentiamo Bruno Quaranta.
Qui emerge una lezione di Arpino, che Arpino suggeriva e per il giornalista e per lo scrittore, il cestino, invocava la forza del cestino. Ecco, se questa forza del cestino fosse presente come dovrebbe essere presente, molti libri inutili, molti giornali inutili non ci sarebbero. Insomma, molta carta verrebbe risparmiata.
Libri e articoli inutili, che fanno pensare sì, ma fanno pensare ad altro, direbbe Ennio Flaiano, a cui Arpino, sentendolo fratello, dedica un gustoso e a suo modo tenero ritratto.
Aveva baffi da questurino. Era piccolo e silenzioso, a volte imbarazzato e timido. Era stretto in una vita difficile e anche perseguitata. Non amava Roma, pur abitandovi. Non amava pubblicare, pur dovendo, pur non possedendo altro mestiere che la penna e l'uso del proprio talento. Lo incontrai poche volte. Troppo poche. E i nostri sguardi bastavano per consegnarci il reciproco affetto e la reciproca stima. Una di quelle volte fu presso la casa editrice Rizzoli. Stavano per uscire due nostri libri, più o meno contemporaneamente. L'ufficio stampa della Rizzoli voleva, noi presenti, risolvere un suo problemino. Cosa mettere sulle fascette dei libri? Con quali parole da sirena accalappiare i possibili lettori? Silenziosi, guardandoci in faccia, imbarazzati, non sapevamo cosa diavolo suggerire. Finché io dissi: perché sul libro di Flaiano non mettete in fascetta lo stesso nome Flaiano, più grosso che nel titolo? Dovrebbe bastare. E così per me? Flaiano ebbe un lampo nero negli occhi, un lampo ironico, ma anche dolente, e fece: se non bastano i nostri nomi è inutile pubblicare i libri, no? Gli addetti dell'ufficio stampa, stranamente, accettarono, proprio perché erano stipendiati al fine di non avere idee migliori.
Un omaggio a Flaiano è quella che Arpino definisce, aderendovi, la sua filosofia mediterranea. Bruno 40.
Arpino è naturalmente affine a Flaiano. Ci sono dei grani di saggezza di Flaiano che potrebbero essere stati scritti da Arpino. Vogliono la rivoluzione, ma preferiscono fare la barricata con i mobili altrui. Non posso prendere impegni superiori alle mie debolezze. Lei è comunista, io sono aristocratico, dunque tutti e due odiamo il popolo, la differenza è che lei riesce a mandarlo in Siberia.
Insomma, Arpino e Flaiano ridono e si dannano l'anima per le stesse cose. Un comune interesse è il dilagare irrefrenabile e irrimediabile della stupidità umana, sancito da Flaiano in una delle sue lapidarie sentenze. Oggi il cretino è pieno di idee.
Leo Longanesi soleva dire che uno stupido è uno stupido. Due stupidi sono soltanto due stupidi. 10.000 stupidi costituiscono una forza storica. Non è vero che cretini si nasce, si diventa subendo un contagio ambientale, traumatico e massificante. Milan Kundera, nel suo straordinario romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere, afferma che la tragedia dei nostri anni non si annida, o non si annida soltanto, nei regimi dittatoriali più o meno truccati, ma soprattutto nelle masse, che marciano levando tutti una mano o un pugno e scandendo le stesse misere sillabe. Cretini si diventa respirando l'aria che non è tua, ma altrui. Bisognerebbe circolare con una maschera di garza, come fanno i giapponesi timorosi dell'inquinamento. Ci vorrebbero, oltre a Swift e Flaubert, oltre allo stesso Leo Longanesi, critici impavidi, solitari, in grado di imporre rispetto e spedire segnali d'allarme in tutto il pianeta. Ma la crosta cretina e rincretinente dei mezzi di informazione lascia filtrare solo scarsi messaggi, essendo fortissima nel proteggersi e praticamente corazzata di fronte ad attacchi isolati. Bisognerà convivere con cretini e cretinismi, raffinando la rassegnazione individuale. È un destino che ci tocca, anche perché arrendersi ipocritamente ai cretini non serve. Si accorgono che non sei come loro e ti sospetteranno sempre come un traditore.
Sono gli anni in cui Franco Battiato canta alla riscossa stupidi che fiumi sono in piena, potete stare a galla e non è colpa mia se esiste l'imbecillità. Arpino è in ottima compagnia quando gli tocca riconoscere che la stupidità è come l'universo, in espansione. Su questa comunanza di sentimenti con altri intellettuali chiediamo conforto a Bruno 40.
La stupidità è un altro tema a cui Arpino è sensibile. L'Arpino gemello concittadino di Fruttero Vicentini, che si esercitarono sulla prevalenza del cretino. Il cretino che ad Arpino sicuramente ricordava un confrère come Italo Cremona, autore surreale e scrittore, tra l'altro di un perfetto racconto filosofico, La coda della cometa. La cometa passa sulla Terra e tale la stupidità del genere umano lo cancella, tranne un individuo, il quale confesserà: io che ho ragione di credere di essere stato per un po' di tempo l'unico uomo sopravvissuto sulla Terra, neanche allora non ho provato il minimo orgoglio.
Col tempo Azione diventa per Arpino un rifugio che definisce, come sentiremo tra poco, una piccola cara pagina luganese, quasi un diario a cui confidare i dubbi e le incertezze che arrovellano la mente dello scrittore e ne frenano la penna, finendo per riempire il cestino della carta straccia.
Ha detto uno degli ultimi, o forse l'ultimo grande saggio europeo, Émile Cioran, scrivere libri non è senza un qualche rapporto col peccato originale. Ha perfettamente ragione. Tra ironia, paradosso e dubbio doloroso, la tentazione che un libro ancora da fare infligge al suo autore è sentimento atroce. Posso confessarmi in questa nota, proprio perché non viene pubblicata su un giornale italiano, dove verrebbe accolta dubitosamente e dove non la esporrei per tante ragioni, non ultimo un pudore eccessivo, del quale non mi pento, ma in questa piccola, cara pagina luganese, mi sembra di affidarla a un orecchio che non mi tradirà, né mai mi rinfaccerà il peccato. Ho dunque rapporti con il peccato originale, secondo la definizione di Cioran, da circa un anno, febbrilmente almeno dal febbraio scorso. Non so quando finirò questo peccato di libro. Per un romanzo esiste la forza del destino, ma anche sta in agguato la forza del cestino, quello della carta straccia. Sto invecchiando da circa un anno ad una velocità folle. Invidio selvaggiamente chi scrive obbedendo ad orari fissi, a ritmi consueti. Ve ne sono tanti, non li stimo, ma li invidio. A mezzogiorno o alle 5 del pomeriggio hanno finito, soddisfatti, il loro compito. Io, invece, mi sento morire ad ogni ora e procedo come un criceto in gabbia, 10.000 km al giorno, spingendo la ruota per non raggiungere alcun traguardo, con l'idea che il risultato finale debba essere semplice, leggibile, caro al lettore ideale, simbolo della vita d'oggi, ma un simbolo senza alcun mistero indecifrabile. Non posso assolvermi né venire assolto da questo peccato originale. Debbo cavarmela come Robinson sull'isola deserta. Come sempre, giuro a me stesso, ho scritto 13 romanzi e oltre 100 racconti. Questa è la 14ª storia che mi seduce ed opprime. Quando avrò finito, infilerò la mano destra in una macchina tritacarne. So che non lo farò, ma sogno di poterlo fare.
Storie che lo opprimono e nello stesso tempo lo seducono. Bisogna immaginare Arpino felice, come il Sisifo di Camus, felice di consegnarsi al suo supplizio quotidiano, al suo duello con la realtà e con la pagina bianca. Bruno 40.
Qui Arpino medita sulla professione scrittore in un paese dove i sedicenti scrittori abbondano e ha come riferimento un filosofo, Cioran, il quale ha scritto che la funzione del romanziere, il suo merito e l'unica ragion d'essere è quella di parodiare l'inferno. Ecco, Arpino osserva che è un compito magnifico e magnificamente disperato. Forse per evitare afflizioni e fatiche, diversi romanzieri, anziché occuparsi dell'inferno umano, fuggono nei secoli andati o si precipitano in quelli futuri. Arpino volle fortissimamente, volle, di questo era orgoglioso, raccontare l'inferno umano, il suo presente. Era un testimone poetico del presente, dei mali del nostro tempo, del male di vivere di montagliana memoria. Non a caso, in uno dei suoi ultimi scritti, si definì vittima di ogni attualità possibile.
Bruno 40, da poco pubblicato per le edizioni H, Una città per Proust, alla Recherche di Torino. E nel 2020 per Passilli, Le nevi di Gobetti. Possiamo individuare un punto di contatto molto forte tra Arpino e Piero Gobetti.
Piero Gobetti, che definisce il fascismo come l'autobiografia della nazione, ed è una definizione che vale per epoche diverse, direi per tutte le epoche, oltre il ventennio, non nel senso che ogni epoca possa essere definita fascista, ma nel senso che ogni nostra epoca è il corollario di tare secolari, economiche, politiche, culturali, che assumono forme diverse, no? Arpino, in un suo libro Le mille e un'Italia, protagonista un giovane riccio a cui fa risalire l'Italia, lo stivale, via via facendolo incontrare con i personaggi che hanno fatto l'Italia, arriva a Torino, arriva a Piero Gobetti, fa incontrare Riccio con Piero Gobetti e di Piero Gobetti evidenzia quella che è la lezione, anzi quella che è la sua vera malattia, salvifica malattia, e cioè la febbre della verità. Ecco, questa è la lezione morale di Gobetti che Arpino fa sua, uno dei moralisti che influenzano Arpino. Arpino che è naturalmente uno scrittore morale.
Scrittore e giornalista animato da un'alta tensione morale, come testimoniano i suoi interventi sul settimanale Azione, selezionati e ordinati da Luciana Caglio e introdotti da Massimo Romano in un volume pubblicato nel 1989 dalle edizioni Gaggini Bizzozzero di Lugano. Grazie a Luciana Caglio e a Bruno 40 e ai giornalisti di Azione Barbara Manzoni e Alessandro Zanoni. Un saluto da Valerio Rosa.